www.radiodigio.it e la storia continua. Storia d'Italia, 1943, lo sbarco in Sicilia. Verso la metà del 1943, a 3 anni dall'entrata in guerra, l'economia italiana in generale e gli approvvigionamenti militari in particolare si trovano in condizioni poco meno che disastrose. A causa del blocco marittimo scarseggiano le materie prime e le merci essenziali, di cui l'alleato tedesco ormai il solo parsimoniosamente fornitore. Ciò determina la caduta della produzione industriale, mentre anche l'economia agricola risente in misura via via sempre maggiore delle scarsità di fertilizzanti, macchinari e manodopera, e fornisce un prodotto insufficiente ai bisogni alimentari della nazione. Sempre più drammatica, poi, si rivela la carenza di carburanti. Gran parte della flotta è costretta a restarsi inoperosa nei porti e per i mezzi di trasporto terrestri si devono inventare combustibili di fortuna, dai dubbi risultati, in sostituzione della nafta che scarseggia. A presidio nei cieli italiani rimangono pochi reparti aerei in piena efficienza. Sul fronte militare, le forze italiane, duramente provate, operano in condizioni di crescente inferiorità e disagio. Ed è un miracolo se alle drammatiche settimane dell'estate del 43 non si verificano dei cedimenti clamorosi. Nonostante gli sfoghi e le recriminazioni di un Mussolini sempre più incapace di guardare in faccia la realtà, attribuisce gli insuccessi alla codardia dei militari e alla fibra mediocre della razza italiana. I soldati continuano a combattere, sostenuti ormai solo dalla convinzione di compiere un dovere verso la patria. Ma intanto, all'inizio del 43, le 10 divisioni dell'Armir, inviate allo sbaraglio in Russia, risultano decimate dalla controffensiva sovietica e ancor più dal freddo e dalla penuria dei rifornimenti. In maggio si arrendono gli anglo-americani, le superstiti forze italiane dell'Africa settentrionale, e 2 mesi dopo, nella prima metà di luglio, gli alleati mettono la prima volta piede sul suolo italiano sbarcando in forze in Sicilia. Lo sbarco degli anglo-americani, dopo le ripetute sconfitte che l'esercito fascista ha collezionato su tutti i fronti, dà un colpo di grazia a quel poco che resta della credibilità cui godeva Mussolini. Le ripercussioni sul morale degli italiani sono pesanti. Cresce il malcontento e cresce la sfiducia verso un regime che non ha mantenuto nulla di quanto ha promesso. Alcuni inaspettati scioperi nelle grandi fabbriche di Torino e Milano costituiscono il primo chiaro sintomo che la situazione si sta irrimediabilmente deteriorando. Si intensifica ovunque l'opposizione al fascismo e alla guerra che esso ha scatenato. Il controllo dell'opinione pubblica comincia per la prima volta a sfuggire all'apparato del regime. Nelle alte sfere dell'esercito molti ufficiali si rendono conto dell'immane catastrofe che sta per abbattersi sull'Italia in conseguenza della follia megalomane del dilettantismo del duce. Persino alcuni gerarchi hanno la percezione dell'imminente crollo e trovano l'ardire di parlare con il re Vittorio Emanuele e poi di chiedere a Mussolini una riunione del Gran Consiglio del Fascismo per esaminare la situazione. Intanto il duce, che nella seduta decisiva per le sorti sue del regime appare frastornato e incerto, tenta di scaricare ogni responsabilità sullo Stato Maggiore e su coloro che sono stati fino a un momento prima i suoi obbedienti servitori. All'alba del 26 luglio, dopo un'interminabile notte trascorsa in discussioni e congiure, viene approvato l'ordine del giorno Grandi, che, proponendo di restituire a Vittorio Emanuele le sue prerogative sovrane e il pieno controllo delle forze armate, condanna implicitamente quanto è stato fatto da Mussolini per l'intervento e la sua condotta in guerra. Dopo 20 anni di compromessi, di acquiescenze e di convivenze, Vittorio Emanuele trova finalmente il coraggio e la determinazione di agire, ordinando l'arresto del dittatore e la nomina di Badoglio a nuovo capo del governo. Giorni difficili attendono l'Italia post-fascista, ma intanto l'intero paese accoglie con tripudio la caduta di Mussolini e la fine del regime. Con amarezza il duce deve constatare che nessuno dei suoi fedelissimi muova un dito per difenderlo. Più compromessi prendono il largo. Chi può ripara in Germania. Gli altri si cercano un qualche rifugio sicuro in patria. Mussolini, per il momento, è prigioniero del governo badogliano. Ci penseranno poi i tedeschi a liberarlo, per fare uno strumento della loro terroristica dominazione sull'Italia e per imbarcarlo in un'ultima disperata avventura. www.redigio.it e la storia continua.